Il pescatore e la sua anima. Ogni sera il giovane pescatore andava al mare e gettava le reti. Quando soffiava vento di terra, la pesca era nulla, o quando era assai, non era che pochissima cosa, però che il vento dalle ali nere era pungentissimo e le onde gli andavano incontro. Ma quando soffiava vento di mare, i pesci risalivano dalle profondità e nuotavano tra le maglie delle sue reti. Ogni sera il giovane pescatore andava al mare e una sera la sua rete si fece tanto pesante che durò le più grandi fatiche per tirarla nella sua barca. Ed egli rise e disse: «Forse nella mia rete ci sono tutti i pesci del mare, o c'è qualche mostro che terrò come una rarità, o qualche strana sorpresa che la regina vorrà certamente vedere». E raccogliendo tutte le sue forze, tirò le grosse corde con tale violenza che le sue vene parvero linee di smalto azzurro lungo un vaso di bronzo. Egli tirò poi le maglie più piccole e a poco restrinse il cerchio dei sugheri, fino a che l'estremità della rete fu a fior d'acqua. Non trovò pesce di sorta, né mostro di sorta. Trovò soltanto una piccola sirena profondamente addormentata. I suoi capelli erano come un umido velo d'oro e ogni capello era come un filo d'oro fino in una coppa di cristallo. Il suo corpo era bianco come l'avorio e la sua coda d'argento e di perle. D'argento e di perle era la sua coda e le verdi alghe marine la avvolgevano. Come conchiglie erano le orecchie e come corallo le labbra. I gelidi flutti oscuravano di arena la sua gola gelida e il sale scintillava sulle palpebre. Tanto bella era che il giovine pescatore sentì sorpresa. Stese la mano, raccolse intorno a sé la rete sporgendosi dalla barca e prese la sirena tra le braccia. Appena l'ebbe toccata, ella mandò un grido come un gabbiano spaurito, si destò, lo guardò con occhi d'ametista e tentò la fuga. Egli la trattenne fortemente, non volendo lasciarla sfuggire. E com'ella vide l'impossibilità di liberarsi da quella stretta, pianse e disse: «Lasciami, lasciami, ti supplico. Io sono la figlia unica di un re. Mio padre è vecchio e solo». Ma il giovane pescatore rispose: «Io non ti lascerò se non dopo una tua promessa. Quante volte ti chiamerò, tu verrai e canterai per me, però che i pesci si dilettano al canto delle figlie del mare e le mie reti faranno buona pesca». «Mi lascerai tu veramente se ti prometto questo?» domandò la sirena. In verità, disse il giovane pescatore. E allora ella promise secondo il desiderio di lui e fece il giuramento abituale alle figlie del mare. Egli rallentò la stretta e la sirena si immerse nelle onde, ancora tremante di paura. Ogni sera il giovane pescatore andava al mare e chiamava la sirena, e la sirena sporgeva dai flutti e cantava per lui. Intorno a lei nuotavano i delfini, e intorno alla sua testa volavano sgomentati i gabbiani. La sirena cantava un meraviglioso canto, celebrava gli abitatori del mare, che vanno a frotte di caverna in caverna reggendo sul dosso i loro piccoli. E i tritoni dalle lunghe barbe verdi e dal petto vellutato, i quali soffiano in buccine contorte al passaggio del re, celebrava il palazzo reale, tutto di finissima ambra, col tetto di pallido smeraldo, col pavimento di lucenti perle. Celebrava i giardini del mare, in cui i grandi ventagli filogranati del corallo seguono tutto il giorno i moti dei flutti, in cui i pesci passano or qua or là come uccelli d'argento, in cui gli anemoni si arrampicano alle rocce e i garofani vegetano con le loro dentature gialle di sabbia. Cantava le enormi balene che scendono dai mari settentrionali con acuti ghiaccioli pendenti alle loro barbe. Cantava le figlie del mare, le quali raccontano storie tanto meravigliose da forzare i naviganti a chiudere con cera le orecchie per non udirle, che l'attrattiva li indurrebbe a perseguirle tra le onde e ad affogare. Cantava le galee naufragate con le alte alberature, con il cordame ancora tenuto disperatamente da rigide mani, mentre gli agili sgomberi vanno e vengono tra i sabordi. Cantava le piccole bernacle, instancabili viaggiatrici che sostano sulla chiglia delle navi e fanno il giro del mondo. Narrava la vita delle sepie che abitano le scogliere, distendono le larghe braccia nere e hanno virtù di far scendere dal cielo la notte a piacer loro. Celebrava il nautilo, che ha un battello apposito, in una opale con vela di seta. Celebrava gli arpisti del mare che dilettano il sonno del grande Kraken, i piccoli fanciulli che cavalcano ridendo le testuggini dal guscio sdrucciolevole, le sirene cullate dalla candida schiuma, con protese le braccia ai marinai, i leoni di mare dalle zanne ricurve e i cavalli marini dalle ondulanti criniere. E mentre ella cantava, i tonni salivano dagli abissi del mare per udirla, e il giovane pescatore, gettando le reti, li imprigionava. Alcuni li trapassava con la fiocina, e quando colma era la sua grande barca, la sirena si tuffava nelle onde sorridendogli. Mai ella si avvicinò a lui tanto che la potesse toccare. Molte volte la supplicò e la pregò che l'avvicinasse. Ella rifiutava sempre, e quando egli faceva l'atto di afferrarla, ella spariva nel mare come una foca e per quel giorno non si presentava più. Ogni volta più il suono della sua voce dilettava il giovane pescatore. Tanto dolce era la sua voce che egli trascurava le reti e dimenticava le esperienze di abile pescatore. Con le natatoie color vermiglio cupo e con gli occhi come globetti d'oro, i tonni passavano a frotte, ma egli non curava il passaggio. La fiocina restava inoperosa nella barca e vuoti i panieri di vimini contesti. A bocca aperta, con gli occhi pieni di stupore, rimaneva immobile nella barca e ascoltava. Ascoltava fino a quando i vapori marini lo avvolgevano o la luna pellegrina metteva raggi d'argento sul bel colorito bruno delle sue membra. E una sera chiamò la piccola sirena e le disse: mia piccola sirena, io t'amo. Fammi tuo sposo, perché io ti adoro. Ma ella scosse il capo e rispose: tu hai un'anima umana. Io potrò corrispondere al tuo amore soltanto allora che avrai lasciato la tua anima. E il giovane pescatore disse a se stesso: a che serve la mia anima? Io non la posso vedere, non la posso toccare, non la posso conoscere. Io voglio liberarmi dalla mia anima. Quale felicità non godrò poi? E un grido di gioia sprigionò dalle sue labbra. Eretto sulla dipinta barca, stese le braccia alla sirena gridando: lascerò la mia anima, tu mi sposerai. Io sarò tuo nelle profondità del mare. Noi abiteremo insieme e tutto che tu mi descrivesti nei tuoi canti mi farai conoscere e tutto che desidererai io farò e le nostre vite saranno per sempre inseparabili. E la piccola sirena rise, nascondendo la faccia nelle mani. «Ma come potrò disfarmi della mia anima?» chiese il giovine pescatore. «Insegnami come debba fare, e subito farò». «Ahimè, che io lo ignoro!» rispose la piccola sirena. «I figli del mare non hanno anima». E sparì tra le onde, guardandolo insistentemente. Il mattino del giorno successivo, prima che il sole avesse d'un palmo oltrepassato le cime della collina, il giovane pescatore andò alla casa del prete e bussò per 3 volte la porta. Il novizio guardò dallo spiraglio e, visto chi era, fece scorrere il chiavistello e disse: «Entrate!» E il giovane pescatore varcò la soglia, si inginocchiò sull'erba odorante che copriva il suolo e disse al prete assorto nella lettura del libro santo: «Padre, io sono preso d'amore per una figlia del mare e la mia anima mi impedisce di avverare i miei desideri. Ditemi come debba fare per liberarmi della mia anima, però che di essa, a dir vero, non sento bisogno di sorta. A che mi serve? Non posso vederla, non posso toccarla, non posso conoscerla». E il prete, battendosi il petto, rispose: «Ahimè, ahimè, tu sei pazzo. Forse tu hai mangiato qualche frutto velenoso. L'anima è tutto quanto vi è di più nobile nell'uomo. Dio ce l'ha data perché ne facessimo degno uso. Nessuna cosa può uguagliarla. Essa vale tutto l'oro del mondo, è superiore a tutti i rubini dei re. Perciò ti prego di non più pensare a così fatte pazzie. Sarebbe imperdonabile peccato. Le figlie del mare sono dannate, e dannati sono quanti hanno commercio con loro. Il popolo del mare è simile in tutto agli animali, che non sanno distinguere il bene dal male, e non è per questo che il nostro Signore volle morire». Gli occhi del giovane pescatore si inondarono di lacrime udendo le acerbe parole del prete. Si rizzò e rispose: «Padre, i fauni vivono felicemente nelle loro foreste e sulle rocce stanno i tritoni con arpe d'oro vermiglio. Fate che io sia simile ai fauni e ai tritoni, però che fioriti di felicità sono i loro giorni. In quanto alla mia anima, a che mi serve se è l'unico ostacolo tra me e la creatura che io amo?» «L'amore per un essere senza anima è infimo», disse il prete inarcando le sopracciglia. «Malvagi e vili sono le creature pagane che la mansuetudine di Dio lascia errare per il mondo da lui creato. Siano dannati i fauni della foresta, siano dannati i cantori del mare. Io li udii al cader della notte, essi tentarono di stogliermi dalle mie preghiere. Essi vengono a bussare la mia porta e ridono. Essi sommormorano alle mie orecchie i racconti delle loro perverse gioie. Essi mi tentano con le loro seduzioni e quando mi raccolgo in orazione mi fanno orribili smorfie. Essi sono dannati, vi dico, sono dannati. Per essi non esiste inferno, non cielo in cui si loda per sempre il nome del Signore». «Padre, voi non sapete ciò che dite», esclamò il giovane pescatore. «Un giorno io presi nelle mie reti la figlia di un re. Ella era più bella della stella mattutina, più bianca della luna. Per possedere il suo corpo darei l'anima mia, per il suo amore rinuncerei al cielo. Rispondete alla mia domanda perché possa allontanarmi in pace». «Indietro, indietro», gridò il prete. «La tua malafede è maledetta e con essa sarai maledetto». E senza benedirlo lo cacciò dalla sua casa. E il giovane pescatore andò lentamente al mercato con la testa china, come fosse in grande pena. E quando i compratori lo videro, si parlarono sommessamente tra di loro, poi uno lo avvicinò chiamandolo per nome e gli disse: «Che hai tu da vendere?» «Io ho da vendere la mia anima», rispose. «Ti prego di comperarla perché sono stanco di custodirla. A che mi serve la mia anima? Io non posso venderla, io non posso toccarla, io non posso conoscerla». Ma i mercanti risero di lui. «Che faremmo noi con l'anima di un uomo? Non avrebbe il valore di un soldo consumato. Piuttosto venditi come schiavo. Noi vestiremo il corpo che ci vendi con porpora marina. Noi inanelleremo di oro il tuo anulare e tu diventerai il favorito dell'augusta regina. Ma non trattare con noi della tua anima, che è di nessun conto per noi e non ci servirebbe a nulla». E il giovine pescatore disse a se stesso: «Che strana cosa! Il prete mi disse che l'anima vale tutto l'oro del mondo e i mercanti mi dicono che non vale il soldo più consumato». E lasciò il mercato e si avviò alla spiaggia, per riflettere su ciò che gli bisognava decidere. E a mezzogiorno ricordò che un suo compagno, uno di quelli che raccolgono stelle marine, gli aveva parlato di una giovane Magalda, la quale abitava una grotta presso la baia ed espertissima era in sortilegi. La sua decisione era presa e corse tanto fervido era il desiderio di disfarsi della propria anima, e corse tanto che una nuvola di polvere lo seguiva lungo la spiaggia. Per il prurito che sentiva al palmo della mano, la giovane Magalda indovinò la sua venuta e rise e lasciò ricadere la fluente copia dei suoi capelli d'oro vermiglio. E avendo la capigliatura d'oro vermiglio sparsa sul corpo, sedette alla soglia della grotta. Ella teneva in una mano un fascetto di cicuta selvaggia in fiore. «Che ti bisogna? Che ti bisogna?» gridò mentre egli sopraggiungeva ansante per l'aspro cammino, mentre egli si inchinava davanti a lei. «Ti bisognano pesci nella rete quando il vento è contrario? Io posseggo un piccolo flauto. Quando vi soffio, i muggini corrono in copia nella baia. Ma costa assai, mio caro fanciullo, costa assai. Che ti bisogna? Che ti bisogna? Una tempesta che sommerga le navi e porti alla spiaggia con le onde perverse cofani pieni di tesori? Io ho potere di suscitare tempeste, più che non abbia il vento. Però che io tengo in serbo una cosa più potente del vento. Con un vaglio e un secchio d'acqua io so mandare a fondo le grandi galee. Ma costa assai, mio caro fanciullo. Che ti bisogna? Che ti bisogna? Io conosco un fiore che cresce nella valle. Nessuno all'infuori di me lo conosce. Esso ha foglie rosse e una stella nel cuore. Manda un succo bianco come latte. Se tu tocchi con quel fiore le rigide labbra della regina, ella ti segue attraverso il mondo. Ella abbandona il letto del re e ti segue attraverso il mondo. Ma costa assai, mio caro fanciullo, costa assai. Che ti bisogna? Che ti bisogna? Io posso pestare in un mortaio un rospo e trarne un liquido che rimeno con la mano di un morto. Aspergi con quel liquido il tuo nemico nel sonno e tosto il nemico si cambia in vipera nera. La sua stessa madre lo ucciderà. Con una ruota so calare dai cieli la luna e mostrarti in uno specchio la morte. Che ti bisogna? Che ti bisogna? Dimmi ciò che desideri e ti sarà dato, ma è necessario che tu mi paghi a caro prezzo, mio piccolo fanciullo. È necessario che tu mi paghi a caro prezzo. Il mio desiderio è facile soddisfare, disse il giovane pescatore. Eppure il prete si indignò contro di me e mi cacciò dalla sua casa. Non mi bisogna che una piccolissima cosa, eppure i mercanti risero di me e risposero con un rifiuto. Ecco perché sono corso a te, poco importandomi se ti chiamano la maledetta. Qualunque sia il prezzo, io pagherò. «Che intendi dire?» domandò la Magalda avvicinandolo. «Vorrei che la mia anima esulasse dal mio corpo», rispose il giovane pescatore. La Magalda impallidì, trasalì e nascose il volto nel suo mantello azzurro. Mio caro fanciullo, assai spaventoso è il tuo desiderio». Egli scosse le sue anella brune ridendo. «La mia anima mi è meno di niente», rispose. «Io non la posso vedere, io non la posso toccare, io non la posso conoscere». «Quanto mi pagherai se ti insegnerò ciò che devi fare?» chiese la Magalda fissandolo con lo sguardo dei suoi bellissimi occhi. 5 monete d'oro», disse, «e le mie reti, e la casa di giunchi con testi che io abito, e la barca dipinta che io uso. Ma insegnami come debba fare per liberarmi della mia anima, ti prego, tutto ti darò che posseggo». Ella ebbe un riso canzonatorio e lo batté col fascetto di cicuta. «Io ho potere di convertire in oro le foglie dell'autunno», rispose, «e quando voglia saprei intrecciare come un filo d'argento i raggi della luna. Ciò che io tengo in serbo vale più che i re della terra con i loro domini». «Che dovrei darti dunque?» domandò il giovane pescatore. «Se non vuoi né oro né argento?» La Magalda sfiorò con la sua scarna esangue mano i capelli del giovane pescatore. «Bisogna che tu danzi insieme con me, mio caro fanciullo», mormorò ella, sorridendo tra le parole. «Niente altro?» disse il giovane pescatore stupito, e si rizzò. «Altro? Niente», rispose ella, sorridendo ancora. «E sia così. Al tramonto noi ci troveremo in qualche luogo nascosto e balleremo insieme», disse il giovane pescatore. «Dopo aver ballato, mi darai ciò che desidero sapere». Ella fece un cenno del capo. «Quando alta sarà la luna? Quando alta sarà la luna?» mormorò Magalda, e si guardò intorno attentamente e stette in ascolto. Un uccello azzurro volò dal nido cinguettando e aliò sopra le dune. Tre uccelli dalle penne screziate agitarono le ali fra le aspre erbe verdi, mandando uno strido convenzionale. Non altro si udiva se non il gorgoglio di un'onda che muoveva le piccole pietre della spiaggia. La Magalda protese le braccia, attirò a sé il giovane pescatore e gli parlò nell'orecchio tanto piano da sfiorargli la pelle con le sue aride labbra. «Bisogna che questa sera ti trovi sulla vetta del monte», gli disse. «Bisogna che tu venga alla tragenda. Egli sarà lassù». Il giovane pescatore trasalì e la guardò. Ella rise scoprendo i denti bianchissimi. «Chi è mai costui del quale parli?» le chiese. «Non ti deve importare», rispose. «Vieni questa sera, ricovera sotto i rami del carpino e aspetta la mia venuta. Se mai ti venisse incontro un cane nero, percuotilo con una verga di salice e fuggirà. Se mai ti parlasse un Barbagianni, non rispondere verbo. Quando la luna splenderà piena, io ti raggiungerò e sull'erba noi balleremo insieme. Ma giurami che mi dirai come debba fare per liberarmi dalla mia anima». Ella uscì dalla grotta nella luce del giorno. Il vento agitava la sua rossa capigliatura. «Per gli zoccoli del capro io giuro», disse. «Tu sei la migliore fra le Magalde», affermò il giovane pescatore. «In verità, io ballerò con te sulla cima della montagna. Avrei preferito che tu mi avessi chiesto oro e argento. A ogni modo, farò come tu vuoi. Infine non è grande cosa». E si tolse il berretto per salutarla e si inchinò profondamente. Poi, di corsa, prese la via per la città e vi giunse con il cuore traboccante di gioia. E la Magalda lo seguì con gli occhi finché poté seguirlo. Poi entrò nella grotta. Prese da una scatola in legno di cedro uno specchio, lo collocò su un piano e al suo cospetto arse un po' di verbena sui tizzoni, guardando attentamente tra le spire del fumo. E poco dopo, ella fece un gesto di collera, le sue mani si contorsero. «Egli avrebbe dovuto essere mio», mormorò. «Io gli sono pari in bellezza». E quella sera, quando la luna si levò, il giovane pescatore ascese il monte e aspettò sotto i rami del carpino. Come uno scudo di erso acciaio, il mare si stendeva ai suoi piedi e le ombre delle barche pescherecce dondolavano nella piccola baia. Un grosso Barbagianni con occhi sulfurei lo chiamò per nome, ma egli non rispose. Un cane nero tentò slanciarglisi contro, ringhiando, ma egli lo sferzò con la verga di salice e il cane si allontanò ululando. A mezzanotte giunsero le streghe, volando per le vie dell'aria come pipistrelli. «Uh!» dissero in coro mettendo piede a terra. «C'è qualcuno che noi non conosciamo!» E fiutarono il vento e mormorarono tra loro gesticolando. Ultima venne la giovane Magalda, data le rosse chiome all'aria. Indossava una veste tessuta d'oro, ricamata a penne di pavone. Portava un berretto di velluto verde. «Dov'è? Dov'è?» domandarono le streghe come videro la loro compagna. Ma ella rise, corse all'albero, prese per mano il giovane pescatore, lo condusse in piena luce lunare e cominciò la danza. Moltiplicarono giri a giri, e tali erano i salti della giovane Magalda che egli poté scorgere i tacchi delle sue calzature. Poi si udì nel centro del cerchio danzante il galoppo di un invisibile cavallo e il giovane pescatore sentì i brividi della paura. «Più veloce! Più veloce!» gridò la Magalda e la terra parve girare sotto i piedi. La testa del giovane pescatore subì uno strano turbamento, un immenso terrore lo invase. Gli sembrò che una malvagia creatura lo guardasse. Infine ebbe l'impressione lucidissima che nell'ombra delle rocce una faccia lo spiasse, una faccia che prima non aveva scorta. Un uomo vestito di velluto nero era in quell'ombra e il suo abito aveva foggia spagnola. Il suo aspetto era stranamente pallido, le sue labbra somigliavano a un orgoglioso fiore rosso. Sembrava stanco e sedeva appoggiata alla schiena e scherzava indifferentemente con l'impugnatura di un pugnale. Ai suoi piedi sull'erba c'era un cappello piumato e un paio di guanti allacciati con filo d'oro. Sui guanti una curiosa insegna ricamata di perle. Un breve mantello foderato di martora gli copriva le spalle. Anelli preziosissimi ornavano le sue mani esili e bianche. Le palpebre erano gravi sui suoi occhi. Il giovane pescatore lo guardava preso da malia. Avvenne che i loro sguardi si incontrarono e, continuando la danza, il giovane pescatore sentiva sul suo corpo lo sguardo di quell'uomo. Udì ridere la Magalda ed egli l'afferrò alla cintura e la fece girare pazzamente con velocità vertiginosa. Improvvisamente un cane abbaiò nel bosco, le danzatrici cessarono la danza e a due mossero al cospetto di quell'uomo, si inginocchiarono e gli baciarono le mani. A tanta venerazione un tenue sorriso animò le sue labbra febbrili, non altrimenti del tenue increspamento che fanno le acque allora che le sfiorano le ali di un uccellino. Ma in quel sorriso c'era pure disprezzo. Il suo sguardo si posò sul giovane pescatore. «Adoriamo il maestro», gli disse sommessamente la Magalda e gli accennò di inoltrare. Un vivo desiderio lo spinse ad imitare le azioni della Magalda e la seguì. Ma quando fu presso colui che era oggetto di tanta adorazione, con un moto istintivo egli si segnò della croce, invocando il nome del Signore. A tale segno le streghe emisero gridi di ossessate e fuggirono. La pallida faccia che lo fissava senza desistere mai si contrasse per indicibile spasimo. Il misterioso uomo prese la via del bosco. Un ginnetto con bardatura d'argento gli corse incontro al galoppo e mentre il misterioso uomo insellava il suo ginnetto guardava e guardava senza posa il giovane pescatore. E la Magalda dai capelli rossi tentò di involarsi, ma il pescatore la afferrò ai polsi e la trattenne. «Lasciami!» gridò. «Lasciami! Tu hai preferito il nome di colui che non doveva essere nominato. Tu hai fatto il segno che noi non possiamo tollerare». «Non importa», rispose il giovane pescatore. «Io non ti lascerò se non quando mi avrai detto il segreto». «Quale segreto?» domandò la Magalda lottando con lui come una gatta cieca di furia e mordendo le labbra bavose. «Tu lo sai». I suoi occhi verdi si incupirono di lacrime. Disse al giovane pescatore: «Chiedimi tutto che vuoi, ma non mi chiedere questa cosa». Egli rise e la trattenne con maggior forza. Com'ella vide l'impossibilità di sfuggire a quelle strette, disse sommessamente: «Io non sono bella, no, come le figlie del mare, e neppure seducente come le creature che vivono sotto l'azzurro delle onde». E in così dire il suo aspetto prendeva grazia e soavità, il suo volto sfiorava quello di lui. Ma egli la respinse rozzamente e disse: «Se tu non mantieni la tua promessa, io ti uccido come la più malvagia tra le streghe». Ella impallidì. Il suo livido pallore l'assomigliava al fiore dell'albero di Giuda. Trasalì. «Sia come tu vuoi», mormorò. «È cosa che l'anima tua riguarda, non la mia. Fa ciò che tu vuoi». Ed ella cavò dalla cintura un piccolo coltello col manico, rivestito di pelle di vipera, e glielo porse. «A che mi serve?» domandò stupito il giovane pescatore. Ella stette in silenzio un poco. Un senso di terrore trasparì dal suo volto. Ricacciò i capelli che ombravano la sua fronte e, sorridendo stranamente, disse: «Ciò che gli uomini chiamano l'ombra del corpo non è l'ombra del corpo, ma il corpo dell'anima. Tienti sulla spiaggia con le spalle alla luna e incidi intorno a te, ai tuoi piedi, la tua ombra, che è il corpo della tua anima. Comanda all'anima tua di lasciare il tuo corpo e l'anima obbedirà». Il giovane pescatore rabbrividì. «Mi insegni tu il vero?» disse in un soffio. «Sì, ti insegno il vero. Avrei preferito non insegnartelo», gridò, e cadde piangendo dinanzi a lui. Egli la respinse e la lasciò sulla lussureggiante erba. Precedette poi fino allo svolto della plaga, fissò alla cintura il coltello e iniziò la discesa. E l'anima che era ancora in lui lo chiamò e gli disse: «Ecco, per molti anni ho dimorato in te e ti ho sempre servito. Non mi cacciare. Che male ti ho fatto io?» E il giovane pescatore rise. «Tu non mi hai fatto male di sorta, ma io non ho bisogno di te», rispose. «Vasto è il mondo, e per di più c'è il cielo e l'inferno, e quel soggiorno di torbido crepuscolo che sta tra cielo e inferno. Va dove più ti piace, ma non mi infastidire con Geremiadi, però che la mia beneamata mi chiama». E l'anima implorò pietà, ma egli stette duro contro le sue querele, seguitando la discesa rapida di balza in balza, come un capriolo selvatico. Giunse al piano, giunse alle sabbie gialle del mare. Con le bronzee membra immote come una statua di un greco scultore, era là, ritto, sulla spiaggia, le spalle alla luna. Dalla schiuma delle onde, due braccia in candida elevazione lo invocavano protese. A fior d'acqua sorsero vaghe apparizioni e lo salutarono. Davanti, sulla sabbia, si prolungava la sua propria ombra, il corpo della sua anima, e a tergo la luna navigava nel cielo color miele. E la sua anima gli disse: «Se tu vuoi veramente cacciarmi da te, non mi cacciare priva di cuore. Perfido è il mondo, dammi il tuo cuore perché lo porti con me». Egli scosse la testa e sorrise. «Come potrei amare la mia prediletta se ti donassi il mio cuore?» domandò il giovane pescatore. «Oh, io ti supplico che pietà ti prenda», disse la sua anima. «Assai perfido è il mondo e io ho paura». «Il mio cuore è in dominio della mia prediletta, il mio cuore è tutto suo. Or non voglio più indugiare, vattene». «Non potrò forse io pure amare?» domandò la sua anima. «Vattene, ti dico, però che di te non ho più bisogno», impose il giovane pescatore e, preso il piccolo coltello dal manico rivestito di pelle di vipera, tagliò l'ombra ai suoi piedi e l'ombra si rizzò stette davanti a lui, guardò. Era simile a lui l'ombra. Egli indietreggiò e fissò alla cintura il coltello. Lo prese angoscia profonda. «Vattene!» imperò sommessamente. «E ch'io non ti riveda più mai!» «Noi dobbiamo incontrarci ancora!» disse l'anima. Gracile era la sua voce e aveva suono di flauto. Le labbra appena appena si muovevano. «Com'è possibile ciò?» chiese il giovane pescatore. «Tu non mi seguirai, non è vero, negli abissi del mare?» «Io verrò qui una volta all'anno e ti chiamerò», disse l'anima. «Può darsi che tu senta bisogno di me». «Perché mai?» «Ma sia come tu vuoi». Ed egli si precipitò nelle onde e i tritoni soffiarono nelle loro buccine e le piccole sirene gli mossero incontro e gli cinsero delle loro braccia al collo e lo baciarono sulle labbra. E l'anima stette sulla deserta spiaggia guardando e come tutti si sommersero essa andò piangendo per le vie dell'erba. E compiuto l'anno l'anima venne alla spiaggia e chiamò il giovane pescatore. Egli salì dalle profondità e disse: «Perché mi chiami?» E l'anima gli rispose: «Avvicinati, ch'io possa parlarti, però che vidi cose meravigliose». Egli si avvicinò, si sdraiò sulla rena e appoggiata la testa alla mano stette ad ascoltare. E l'anima gli disse: «Dopo averti lasciato mi diressi a Oriente e viaggiai. Dall'Oriente viene la massima sapienza. 6 giorni io viaggiai e il mattino del 7° giorno pervenni a una collina che è nella terra dei Tartari. Sedetti all'ombra dei tamerici per schermirmi del sole. Arsa era la campagna per soverchio calore. Gli uomini, alla pianura, sembravano mosche su una lastra di lucido rame. A mezzogiorno un nembo di polvere si sollevò dal piano. Come lo videro i Tartari, tesero gli archi e insellati i loro piccoli cavalli lo affrontarono al galoppo. Le donne fuggirono gridando, entrarono nei loro carri e si nascosero sotto le tende di feltro. Al crepuscolo i Tartari ritornarono, ma 5 non ritornarono e molti fra i ritornati erano feriti. Egino attaccarono i cavalli ai loro carri e fuggirono precipitosamente. 3 sciacalli sbucarono da una caverna e stettero a guardarli. Fiutarono un poco l'aria e corsero per l'opposta via. Quando sorse alta la luna, io vidi i fuochi di un accampamento giù al piano e colà mi diressi. Un crocchio di mercanti sedevano in cerchio sui tappeti. I negri che li servivano stavano fissando tende in pelle color leonato nella sabbia e costruendo una difesa con fusti di peri spinosi. Come inoltrai, il capo dei mercanti si rizzò e minacciandomi con la spada mi chiese che facessi. Risposi essere io principe nella mia terra, sfuggito ai Tartari che mi volevano in schiavitù. Il capo dei mercanti sorrise e mi indicò 5 teste infisse all'estremità di lunghe canne di bambù. Poi mi domandò chi fosse il profeta di Dio e io gli risposi: «Maometto». Com'egli udì il nome del falso profeta, si inchinò, mi prese per mano e mi fece sedere al suo fianco. Un negro mi recò latte di giumenta in una tazza di legno e un po' d'agnello arrostito. All'alba ci mettemmo in cammino, io in groppa a un camello dal pelo rosso, sempre al fianco del capo dei mercanti. Ci precedeva un corridore armato di lancia. Gli uomini procedevano in 2 fila, i muli ci seguivano coi bagagli. La carovana contava 40 cameli e 80 muli. Noi passammo dalla terra dei Tartari alla terra abitata da coloro che maledicono la luna. Vedemmo i grifi custodire l'oro sulle bianche rocce e i draghi, squamosi, dormire nelle loro caverne. Attraversando i monti, trattenemmo il respiro perché la neve non si staccasse dalle vette. portammo ciascuno una lieve garza al volto. Nelle valli i pigmei tirarono contro noi dal cavo delle piante e la notte udimmo rullare i tamburi dei selvaggi. Come pervenimmo alla torre delle scimmie, mettemmo dinanzi ad esse copiose frutta e non ci fecero male di sorta. Quando fummo alla torre dei serpenti, offrimmo latte caldo in vasi di rame e passammo indisturbati. Tre volte nel corso del viaggio rasentammo le rive dell'Oxo. Lo attraversammo su zattere di legno cariche di grandi otri di pelle gonfiate. Gli ippopotami ci inseguirono furiosamente e tentarono divorarci. Alla loro vista, i camelli impaurirono. I re di ogni città accrebbero i pedaggi su noi, impedendo che varcassimo le porte. Dalle mura ci gettavano pane, focacce cotte nel miele, focacce di fior di farina ripiene di datteri. Noi pagammo ogni 100 canestri un grano ambra. Quando gli abitanti dei villaggi vedevano il nostro arrivo, avvelenavano i pozzi e si rifugiavano sui monti. Lottammo contro i magadi che nascono vecchi e ringiovaniscono ogni anno più per morire piccoli fanciulli. Contro i lactroi che si dicono nati da tigri e si tingono di giallo e di nero. Contro gli auranti che espongono i loro morti sulle vette degli alberi e vivono in oscure spelonche perché il sole, loro dio, non li colpisca. Contro i crimniani che adorano un coccodrillo al quale offrono orecchini di vetro e danno in cibo burro e pulcini. Contro gli agazzobani, che hanno volti canini. Contro i sibani, che hanno zoccoli equini e corrono veloci come nessun corsiero. Un terzo della carovana perì nei combattimenti, un terzo per esaurimento. I superstiti infierirono contro me, convinti che io avessi recato loro malaventura. Io raccolsi una vipera cornuta addormentata sotto una pietra, la destai e le permisi che mi morsicasse. Come mi videro immune dei morsi, tremarono di sgomento. Nel quarto mese toccammo la città di Illel. Era notte quando giungemmo al piccolo bosco fuori mura. Il caldo era soffocante, però che la luna faceva viaggio in scorpione. Cogliemmo mele granate mature, le aprimmo, bevemmo l'umor zuccherino. Poi ci coricammo sui tappeti in attesa del giorno. All'alba ci levammo e bussammo alla porta della città. Era di bronzo rosso la porta. Le sue sculture figuravano mostri marini e draghi alati. Le sentinelle ci guardarono dall'alto delle trincee e chiesero che mai volessimo. L'interprete della carovana rispose noi essere giunti dall'isola di Siria con molte mercanzie. Scelsero tra noi gli ostaggi e dissero che ci avrebbero aperte le porte a mezzodì. Noi aspettammo. A mezzodì aprirono le porte. Come entrammo, il popolo lasciò le case per noi vedere. Un guidatore percorse la città soffiando in una conca. Sostammo in piazza del mercato. I negri sciolsero i colli di abiti foggiati in mille fogge e apersero i cofani di sicomoro. E com'ebbero finito, i mercanti disposero le loro strane mercanzie. I pannilini cerati dell'Egitto e le tele dell'Etiopia, le spugne rosse di Tiro, le tinture azzurre di Sidone, le coppe di ambra, i vasi di finissimo vetro e le curiose figurine di argilla cotta. Da un tetto un crocchio di donne ci spiava. Una di quelle donne aveva la maschera di cuoio dorato. E il primo giorno vennero i preti e trafficarono con noi. Il secondo giorno vennero i nobili e il terzo giorno gli artigiani e gli schiavi. Questa è l'usanza loro con i mercanti nel tempo che sostano dentro la città. E noi rimanemmo per tutta una lunazione. Quasi compiuta era la lunazione che per noia vagai di strada in strada la città e pervenni al giardino in cui era il Dio che la protegge. I preti in tuniche gialle passeggiavano silenziosi sotto i verdi alberi. Su una base di marmo nero era edificato in marmo roseo il tempio in cui si venerava il dio. Le porte erano di lacca bianca, su cui figuravano tori e pavoni in oro lucido e opaco. Il tetto era in ceramica verde mare e la grondaia sporgente festonata di piccoli sonagli. Quando i bianchi colombi sfioravano con le loro ali i piccoli sonagli tinnivano. Davanti al tempio c'era una vasca di limpida acqua e la vasca era di onice venato. Io sedetti presso la vasca e toccai con le mie dita pallide le larghe foglie degli alberi. Un prete mi si avvicinò e mi si pose a tergo. Calzava sandali differenti, uno di tenera pelle di serpente, l'altro di piume di uccelli. In testa aveva la mitria di feltro nero, ornata con mezzelune d'argento. Sette mezzelune gialle spiccavano sul tessuto della sua tunica e i suoi capelli crespi erano tinti di antimonio. Dopo breve indugio, egli mi rivolse la parola e mi domandò quale fosse il mio desiderio. Gli risposi essere mio desiderio poter contemplare il Dio. «Il Dio è andato a caccia», disse il prete, e mi guardò enigmaticamente con i suoi occhietti obliqui. «Indicatemi in quale foresta io cavalcherò con lui», risposi. Egli carezzò le morbide frange della sua tunica, vi passò le unghie lunghissime e appuntite. «Il Dio dorme», disse sommesso. «Ditemi dove, e io veglierò alla sua abside», risposi. «Il Dio è a una festa», disse il prete. «Se il vino è dolce, io berrò con lui. Se non è dolce, berrò egualmente con lui», risposi. Il prete chinò la fronte stupito e mi prese per mano e mi rizzò e mi condusse nel tempio. Nella prima sala vidi un idolo sul trono di diaspro ornato di grosse perle d'oriente. L'idolo era d'ebano sculto ed era quanto uomo, alto. Sulla fronte aveva un rubino e dai suoi capelli a gocce pioveva sulle sue cosce un olio denso. I suoi piedi rosseggiavano del sangue di un capretto poco prima immolato. Le sue reni erano precinte da una cintura di rame ornata con sette berilli. E io dissi al prete: «È questo il Dio?» E il prete mi rispose: «Sì, è il Dio». E come gli afferrai la mano, sentì la sua mano morta. E il prete implorò dicendo: «Voglia il mio Signore guarire il suo servo e gli mostrerò il Dio». E io fiatai sulla sua mano e la mano ritornò a vita. Il prete tremò e mi introdusse nella seconda sala. Vidi quivi un idolo su un nenufaro di giado sorretto da grandi smeraldi. L'idolo era d'avorio sculto e due volte alto la statura dell'uomo. Sulla sua fronte era un crisolito e il suo petto cosparso di mirra e di cinnamomo. In una mano aveva uno scettro curvo di fino giado, nell'altra un globo di cristallo. Portava calzari di rame e al grosso collo una collana di saleniti. E io dissi al prete: «È questo il Dio?» E il prete mi rispose: «È il Dio». «Fammi vedere il Dio», imperai, «o ti uccido». E toccai i suoi occhi ed accecò. E il prete implorò dicendo: «Voglia il mio Signore guarire il suo servo e gli mostrerò il Dio». Io fiatai sui suoi occhi e gli occhi rividero la luce. Il prete tremò e mi introdusse nella terza sala. Non v'era quivi idolo di sorta, né statua alcuna. V'era uno specchio di metallo in forma rotonda su un altare di marmo. E io dissi al prete: «Dov'è il Dio?» E il prete rispose: «Non vi è nessun Dio, ma vi è lo specchio della sapienza. Esso riflette tutto ciò che v'è in cielo e in terra, ma non riflette la faccia di colui che vi si specchia. Non la riflette perché saggio possa diventare colui che vi si specchia. Intorno vi sono altri specchi, ma sono gli specchi delle opinioni. Soltanto uno è lo specchio della sapienza. E chi possiede questo specchio conosce tutto, nessuna cosa gli resta ignota. E chi non possiede questo specchio ignora la sapienza. Ecco dunque il Dio che noi adoriamo. E io guardai a quello specchio e avvenne tutto che il prete mi aveva detto. E io compii una cosa strana, ma non vale che mi dilunghi, però che nella valle lontana, un giorno di cammino, io ho nascosto lo specchio della sapienza. Permettimi che io rientri in te e ti serva ancora. Ti sentirai saggio su tutti i saggi e la sapienza sarà tua. Sopporta solamente che io rientri in te e nessuno sarà quanto te saggio. Ma il giovane pescatore rise. L'amore vale assai più che la sapienza, rispose, e la piccola sirena mi adora. Oh no, non v'è cosa superiore alla sapienza, disse l'anima. L'amore vale assai più, rispose il giovane pescatore, e si sommerse nel profondo mare, e l'anima andò piangendo per le vie dell'erba. E compiuto il secondo anno, l'anima venne alla spiaggia e chiamò il giovane pescatore. Egli salì dalle profondità e disse: «Perché mi chiami?» E l'anima gli rispose: «Avvicinati ch'io possa parlarti, peroché vidi cose meravigliose». Egli si avvicinò, si sdraiò sulla rena e, appoggiata la testa alla mano, stette ad ascoltare. E l'anima gli disse: «Dopo averti lasciato, mi diressi a settentrione e feci cammino. Dal settentrione viene tutto ciò che è prezioso. 6 giorni camminai sulle vie maestre che conducono alla città di Ashter. Sulle vie maestre coperte di polvere rossa, costantemente percorse dai pellegrini, io camminai, e il mattino del 7° giorno guardai e vidi la città ai miei piedi, peroché essa è in una valle. Vi sono 9 porte in questa città, e ciascuna porta è vegliata da un cavallo di bronzo che nitrisce quando i beduini scendano dai monti. Le mura sono ricoperte di placche di rame e le torri hanno sommità di ottone. In ogni torre c'è un arcadore con l'arco teso. Al levar del sole scocca una freccia contro un tam-tam e al calar del sole soffia in una tromba di corno. Come io tentai l'entrata, i custodi mi arrestarono e mi chiesero chi fossi. Io risposi essere un dervis diretto alla Mecca per vedere il velo verde sul quale è ricamato il Corano in lettere d'argento perché lo leggano gli angeli. I custodi si meravigliarono e mi pregarono di entrare. L'interno somigliava a un bazar. Oh, veramente tu avresti dovuto essere con me. Lungo le strette vie, graziose lampade di carta si muovevano come farfalle. Quando il vento soffiava sui tetti, esse si innalzavano e discendevano come bolle colorate. Davanti alle loro baracche sedevano mercanti su tappeti di seta. Avevano ispide barbe nere e turbanti costellati di zecchini d'oro. Tra le loro dita rugose scorrevano lunghe file a grani di ambra e a noccioli di pesca intagliati. V'era tra loro chi vendeva il galbano, il nardo e i violenti profumi che si distillano in certe isole dell'Oceano Indiano. Vendevano anche denso olio di rose rosse, mirra e piccoli gusci in forma di chiodi. Quando si sostava per parlare loro, egli non ardevano su un braciere grani d'incenso perché odorasse l'aria intorno. Vidi un siriano tenere una verga esile come un giunco. Spirali di fumo grigio mandava l'esile verga, la quale bruciando spandeva odore tale da somigliare quello dei fiori di mandorlo a primavera. V'era tra loro chi vendeva monili di argento incrostati di turchesi azzurro cremoso e anelli di filo di rame cosparsi di piccole perle e artigli di tigri legati in oro e artigli di leopardo, il gatto dorato, legati pure in oro, orecchini di smeraldo e anelli di giado. Dalle baracche in cui si vendeva il tè venivano suoni di chitarre e i fumatori d'oppio dai volti bianchi e sorridenti guardavano trassognati i passanti. «Veramente tu avresti dovuto essere con me». I venditori di vino si facevano strada tra la folla a forza di gomiti e portavano sulle spalle grandi otri nere. Molti vendevano vino di Shiraz, dolce come miele. Lo versavano in piccole tazze metalliche e avevano sottocoppe di foglie di rosa. In piazza del mercato erano i fruttivendoli, venditori di ogni frutto. Fichi maturi dalla polpa contusa e vermiglia, poponi fragranti di muschio e gialli come topazi, limoni e mele rosee, grappoli d'uva bianca, aranci sferici color d'oro vermiglio, limoni ovali color d'oro verde. Un giorno vidi un elefante, era tinto di rosso cupo e di zafferano. Sulla testa aveva una rete in cordoncini di seta rossa. Sostò davanti a una baracca, mangiò aranci. I venditori ridevano. Tu non puoi immaginare quanto strana fosse quella gente. Quando era di umor gaio, si recava dai venditori d'uccelli e comprava un uccello cui ridava libertà, perché la gioia della libertà ridata aumentasse la loro gioia. Quando erano di umor nero, si percuoteva con spine, perché non si perdesse nulla della loro tristezza. Una sera incontrai parecchi negri che portavano per le vie una pesante portantina. Era fatta di bambù dorato, con i riquadri di lacca vermiglio cupo fregiato con pavoni di bronzo. Ai finestrini erano tese cortine di mussola ricamate con ali di scarabei e con piccolissimi grani di orzo. Come passò, riconobbi una circassa dal viso pallido, la quale mi guardò e mi sorrise. Io seguì la portantina. I negri affrettarono il passo, con impressa sul volto una minaccia. Non mi curai di loro. Mi sospingeva una curiosità incontenibile. Sostarono poi in una casa bianca, quadrata. Non v'erano finestre in quella casa, v'era soltanto una piccola porta che si sarebbe detta la porta di una tomba. Deposero la portantina a terra e batterono tre volte con un martello di rame. Un armeno, nel suo caftan di cuoio verde, spiò dallo sportellino e, come vide i nuovi venuti, aperse la porta, stese un tappeto e la donna uscì dalla portantina. Ella, prima di entrare, mi guardò e mi sorrise ancora una volta. Io non vidi mai viso tanto pallido. Quando fu alta la luna, tornai allo stesso luogo, cercai la casa. Non c'era più. Compresi chi fosse quella donna e perché mi avesse sorriso. Veramente tu avresti dovuto essere con me. Per la festa della luna nuova, il giovane imperatore uscì dalla reggia e si recò alla moschea per la preghiera. I suoi capelli e la sua barba erano tinti color di rosa, le sue guance incipriate di finissima polvere d'oro. I piedi e le gambe e il palmo delle mani aveva tinti di giallo zafferano. Al levar del sole uscì dalla reggia con tunica d'argento e al cader del sole ritornò nella reggia con tunica d'oro. Il popolo si prosternava a terra e nascondeva il volto, ma io non volli fare come il popolo. Io era presso la baracca di un venditore di datteri, stetti e aspettai. Come l'imperatore mi scorse, si accigliò. Sostò. Io non mi mossi e non salutai. Il popolo si sorprese per la mia audacia. Mi consigliò di lasciare subito la città. Non diedi retta e continuai la strada, desideroso di sedere presso i venditori di idoli esteri, i quali per tale mercato sono detestati. Come raccontai loro la cosa, mi donarono ciascuno un idolo e mi supplicarono di allontanarmi. Quella sera, mentre riposavo su un cuscino nella sala del tè in via dei Melograni, le guardie imperiali irruppero all'improvviso e si impadronirono di me per condurmi alla reggia. Quando entrai, chiusero tutte le porte e le assicurarono con catene. Nell'interno c'era un vasto cortile con un grande porticato. I muri erano d'alabastro, fregiati di porcellane azzurre e verdi. Le colonne erano di marmo color fiore di pesco. Non avevo visto mai tanta bellezza. Mentre io attraversava il vasto cortile, due donne velate mi guardavano da un balcone. Le donne mi maledirono. Le guardie affrettarono il passo, le loro lance tinnivano sul lucido lastricato. Apersero una porta d'avorio sculto. Mi trovai in un giardino irrigato disposto a 7 terrazze. Germinavano coppe di tulipani, bellenotti, alvee argentati. Come un agile giunco di cristallo, la fontana zampillava nell'aria senza mutamento. Vi erano cipressi che parevano torce spente. In fondo al giardino si ergeva un piccolo padiglione. Due eunuchi uscirono e vennero incontro a noi. I passi facevano saltellare la pinguedine delle loro membra. Mi fissarono stranamente con gli occhi dalle palpebre gialle. Uno di loro chiamò in disparte il capitano e gli parlò all'orecchio. L'altro non desisteva dal masticare pastiglie aromatiche che prendeva con gesti aristocratici da una piccola scatola ovale di smalto lilla. Poco dopo, il capitano rimandò le guardie. Le guardie ritornarono alla reggia, seguite lentamente dagli eunuchi, i quali coglievano sul loro cammino dai rami le more dolcissime. Il più vecchio eunuco mi guardò una sol volta, sorridendomi perfidamente. Il capitano delle guardie mi condusse al limitare del padiglione. Inoltrai sicuro, smossi le pesanti cortine, entrai. Il giovane imperatore era steso su un letto di pelli di leoni tinte. Un girifalco era appollaiato sulla sua mano. A tergo aveva un nubiano dal turbante ornato di rame, nudo fino alla cintola, con i lobi trapassati da anelli massicci. Sul tavolo che gli era vicino luceva una grande scimitarra d'acciaio. Quando l'imperatore mi vide, si contristò e disse: «Come ti chiami tu? Non sai che io sono l'imperatore della città?» Ma io non risposi. Egli indicò con un gesto imperioso la scimitarra. Il nubiano la brandì e menò su me un violentissimo colpo. La lama lunata fischiò attraversandomi e mi lasciò immune. Il nubiano cadde e fu preso da convulsioni. Quando si rizzò, i suoi denti stridevano per terrore. Si nascose dietro il letto. L'imperatore indignato sorse dai cuscini, prese da un trofeo un giavellotto e me lo scagliò con forza. Io afferrai il giavellotto e spezzai il legno. Egli mi scoccò una freccia. Alzai le mani e scoccata la fermai. Allora estrasse il pugnale che teneva alla cintura di cuoio bianco e l'infisse nel collo del nubiano perché non potesse mai testimoniare della poca valentia del suo signore. Lo schiavo si contorse come un serpente schiacciato, bolle di schiuma rossa ingrossarono alle labbra. Morto lo schiavo, l'imperatore si rivolse a me e, tergendo il sudore che gli imperlava la fronte con un piccolo velo di seta rossa ricamata, disse: «Sei tu forse profeta che io non so colpire o forse figlio di profeta che io non so toccare? Io ti supplico di abbandonare la città questa sera, peroché se tu rimanessi ancora, io cesserei di imperare sulla mia città». E io gli risposi: «Io andrò se tu mi darai la metà dei tuoi tesori. Dammi la metà dei tuoi tesori e me ne andrò». Egli mi prese per mano e mi condusse nel giardino. Quando il capitano delle guardie mi scorse, stupì. Quando gli eunuchi mi scorsero, le loro ginocchia furono scosse da brividi e caddero esterrefatti. C'era nella reggia una sala ottagonale di porfido rosso con volta di bronzo imbricato, da cui pendevano lampade. L'imperatore toccò una delle 8 pareti e subito si aperse. Scendemmo in un corridoio rischiarato da numerose torce. Dentro le nicchie scavate nei muri laterali v'erano orci colmi fino all'orlo di monete d'argento. Come pervenimmo al centro del corridoio, l'imperatore pronunciò la parola che non si può pronunciare e una porta di granito oscillò per mezzo di una molla nascosta. L'imperatore portò le mani agli occhi per non accecare. Tu non sai immaginare le meraviglie di quella sala. Vi erano gigantesche corazze di tartaruga piene di perle e di seleniti straordinariamente grandi, piene di rossi rubini. L'oro era accumulato dentro cofani di pelle di elefante e la polvere d'oro in bottiglie di cuoio. Vi erano opali e zaffiri, zaffiri in coppe di giado, opali in coppe di cristallo. Tondi smeraldi erano disposti su piccoli piatti di avorio, in un angolo sacchi di seta pieni di turchesi e di berilli. Dentro custodie d'avorio erano ammonticchiate purpure e ametiste. In corni di bronzo, calcedoni e sardonici. Alle colonne di puro cedro erano appese collane d'occhi di linci gialle. Sopra scudi ovali e piatti erano carbonchi verdi e rossi, color vino e color erba. E io non ti ho descritto che la decima parte di quanto vidi là dentro. E quando l'imperatore levò le mani dagli occhi disse: «Ecco la sala del tesoro. Prendi la metà di queste ricchezze a seconda che ti promisi, e ti darò anche 3 cammelli con 3 cammellieri. Essi obbediranno ai tuoi comandi e trasporteranno ciò che ti appartiene. Trasporteranno ciò che ti appartiene di qui fino in capo al mondo, dove tu voglia. E tutto sarà fatto per questa sera, peroché io non vorrei che il sole, mio padre, vedesse nella mia città un uomo più potente di me». Ma io gli risposi: «L'oro che qui è custodito è tuo, tuo l'argento, e tue le preziose gioie, e gli oggetti preziosi sono tuoi. Io non ho bisogno di niente. Io non altro voglio da te che il piccolo anello che porti al dito». E l'imperatore si contristò. «È un povero anello di piombo», disse, «senza alcun valore. Prendi la metà del mio tesoro e lascia la mia città». «No», risposi, «io non prenderò che il tuo piccolo anello di piombo. Conosco ciò che è scritto nel suo interno e il significato della iscrizione». E l'imperatore tremò e mi disse con supplice voce: «Prendi tutto il mio tesoro e lascia la mia città. La metà che mi appartiene è pure tua». E io compì una cosa strana, ma non vale che mi dilunghi, peroché in una caverna lontana un giorno di cammino io ho nascosto l'anello della ricchezza. L'anello non è lontano di qui che un giorno di cammino e aspetta la tua venuta. Colui che possiede un tale anello si fa ricco su tutti i re della terra. Vieni dunque e prendilo, i tesori del mondo saranno tuoi». Ma il giovane pescatore rise. «L'amore vale più che la ricchezza», disse, «e la piccola sirena mi adora». «No, non v'è cosa che superi la ricchezza», disse l'anima. «L'amore è superiore», replicò il giovane pescatore, e si sommerse nel profondo mare. L'anima andò piangendo per le vie dell'erba. E compiuto il terzo anno, l'anima venne alla spiaggia e chiamò il giovane pescatore. Egli salì dalle profondità e disse: «Perché mi chiami?» E l'anima rispose: «Avvicinati, ch'io possa parlarti, peroché vidi cose meravigliose». Egli si avvicinò, si sdraiò sull'arena e, appoggiata la testa alla mano, stette ad ascoltare. E l'anima gli disse: «In una città che io conosco vi è un'osteria in riva al fiume. Io sedetti fra marinai che bevevano una miscela di 2 vini colorati diversamente e mangiavano pane d'orzo e pesciolini salati in salsa d'aceto e di foglie d'alloro. E mentre eravamo là e ci divertivamo, un vecchio entrò che portava un tappeto di cuoio e un liuto sormontato da 2 corna di ambra. e quando ebbe spiegato a terra il tappeto, fece vibrare con un plettro le corde metalliche del liuto e apparve di corsa una fanciulla dal volto nascosto nei veli, la quale cominciò la danza. Il volto era nascosto nei veli di garza, ma nudi erano i suoi piedi. Nudi erano i suoi piedi e si muovevano sul tappeto come bianche colombelle. Non vidi mai cosa più bella. E la città in cui è la fanciulla che danza dista di qui un giorno di cammino. E poiché il giovane pescatore ebbe udito le parole della sua anima, ricordò che la piccola sirena non aveva piedi e non poteva danzare. E lo prese un desiderio nuovo e disse a se stesso: «Non è che un giorno di cammino di qui, posso dunque ritornare prestamente alla mia piccola prediletta». E rise e si rizzò dall'arena e salì la spiaggia. E giunto che fu sull'asciutta ghiaia, rise ancora e protese le braccia alla sua anima. E la sua anima gioì tutta quanta, gli mosse incontro ed entrò in lui. Il giovane pescatore vide stesa sulla ghiaia davanti a sé l'ombra del suo corpo, che era il corpo della sua anima. E la sua anima gli disse: «Non indugiamo sulla spiaggia, mettiamoci subito in cammino, perché gli dei del mare sono gelosi ed hanno mostri che obbediscono ai loro cenni». Si mossero adunque e tutta notte camminarono sotto i raggi della luna e tutto il giorno seguente camminarono sotto i raggi del sole. La sera di quel giorno giunsero alla città e il pescatore disse alla sua anima: «È questa la città in cui ella danza? È questa la città di cui parlasti?» E la sua anima gli rispose: «No, un'altra, e tuttavia entriamo in questa». Ed entrarono e attraversarono le vie. E mentre attraversavano la via dei gioiellieri, il giovane pescatore vide esposta una bella coppa d'argento. E la sua anima gli disse: «Prendi la coppa d'argento e nascondila». Egli prese la coppa d'argento e la nascose tra le pieghe della tunica. Poi si allontanarono di corsa. E quando giunsero in un'altra parte della città, il giovane pescatore si contristò, gettò la coppa e disse alla sua anima: «Perché mi dicesti di prendere la coppa e di nasconderla? Non si deve operare così». Ma la sua anima gli rispose: «Vai in pace, vai in pace». E la sera del secondo giorno giunsero in un'altra città e il giovane pescatore disse alla sua anima: «La città è questa in cui ella danza? Questa è la città di cui mi parlasti?» E la sua anima gli rispose: «No, è un'altra, tuttavia entriamo in questa». Ed entrarono e attraversarono le vie. E mentre attraversavano la via dei venditori di sandali, il giovane pescatore vide un fanciullo ritto presso una giarra di acqua. E la sua anima gli disse: «Colpisci quel fanciullo». Ed egli colpì il fanciullo in modo che il fanciullo scoppiò in lacrime, e subito si allontanarono di corsa. E quando giunsero in un altro punto della città, il giovane pescatore si incollerì e disse alla sua anima: «Perché mi dicesti di colpire il fanciullo? Non si deve operare così». Ma la sua anima gli rispose: «Vai in pace, vai in pace». E la sera del terzo giorno giunsero in un'altra città e il giovane pescatore disse alla sua anima: «Questa è la città in cui ella danza? Questa è la città di cui mi parlasti?» E la sua anima gli rispose: «Forse questa è la città. Entriamo». Ed entrarono e attraversarono le vie, ma in nessuna parte il giovane pescatore poté trovare il fiume e l'osteria che era sulla riva. La gente lo guardava stupita ed egli fu preso da sgomento e disse alla sua anima: «Andiamocene, peroché la danzatrice dai piccoli piedi bianchi non è qui». Ma la sua anima rispose: «No, rimaniamo. La notte è scura e i malfattori sono sulla strada». Sedette egli in piazza del mercato per riposare. Poco dopo, un mercante con la testa coperta da un cappuccio e avvolto in un mantello di tartaria sopraggiunse. Portava lanterna di corno all'estremità di un'asta. E il mercante gli disse: «Perché siedi tu in piazza del mercato? Non vedi che i negozi sono chiusi e le mercanzie imballate?» E il giovane pescatore gli rispose: «Io non riesco a trovare una locanda in questa città e parenti non ho qui che mi ospitino». «Non apparteniamo noi tutti a una sol parentela? Non siamo noi tutti di una stessa famiglia?» disse il mercante. «E non è uno stesso Dio che ci ha creati? Vieni dunque con me, io ho una camera ospitale». E il giovane pescatore lo seguì alla casa. E attraversando un boschetto di melograni, entrò nella casa. Il mercante gli offerse acqua di rose in un catino di rame perché detergesse le mani, e gli offerse frutti maturi perché temperasse la sete, e gli diede riso e capretto arrosto. E terminato che ebbe di mangiare e di bere, il mercante lo invitò al riposo nella camera ospitale e gli augurò notte felice. E il giovane pescatore ebbe espansione di ringraziamenti, baciò l'anello che il suo ospite teneva al dito e si coricò sui tinti tappeti di pelle di capra. Si avvolse in una coperta di lana d'agnello nera e si addormentò. 3 ore prima che levasse il sole, quando ancora era l'oscurità, la sua anima lo destò e gli disse: «Levati e va nella camera del mercante, nella camera in cui dorme. Uccidilo e prendigli tutto l'oro, però che ci bisogna». E il giovane pescatore si levò e si avviò lentamente alla camera del mercante. Sui piedi del mercante c'era una spada ricurva e al fianco del mercante c'erano 9 borse piene di oro. Egli stese la mano e toccò la spada, e come toccò la spada, il mercante si destò, scese dal letto, si armò egli stesso della sua spada e minacciò il giovane pescatore. «Tu dunque rendi male per bene? Vuoi tu dunque il mio sangue dopo che ti accordai ospitalità?» E l'anima disse al giovane pescatore: «Uccidilo!» E il giovane pescatore colpì fino a che l'ospite non cadde. Si impadronì delle 9 borse, fuggì a precipizio per il boschetto di melograni e alzò gli occhi alla stella che era la stella del mattino. E come furono ad 1 lega dalla città, il giovane pescatore si batté il petto e disse alla sua anima: «Perché mi imponesti di uccidere il mercante e di prendere il suo oro? Oh, veramente tu sei il male personificato!» Ma la sua anima gli rispose: «Vai in pace, vai in pace!» «No!» gridò il giovane pescatore. «Non posso andare in pace. Ciò che tu mi facesti fare ora mi è odioso. Tu pure mi sei in odio. È necessario che tu mi spieghi il perché di queste tue azioni con me». E la sua anima gli rispose: «Quando tu mi imponesti di staccarmi da te, quando tu mi costringesti a peregrinare il mondo, tu non mi donasti un cuore. Per questo imparai le cose che ora mi dilettano». «Che dici?» domandò sommessamente il giovane pescatore. «Tu sai che voglio dire», replicò la sua anima. «Tu sai benissimo. Ti sei forse dimenticato di avermi negato il cuore? Non ti crucciare né di te né di me e vai in pace, però che non siano dolori dei quali tu possa liberarti e gioie delle quali tu possa gioire». E come il giovane pescatore capì le strane parole, fu preso da brividi e disse alla sua anima: «Veramente, veramente tu sei il male personificato. Mi inducesti a lasciare la mia dolce prediletta, mi inducesti in tentazione, mi trascinasti sulle vie del peccato». E la sua anima gli rispose: «Hai tu dunque dimenticato che costringendomi a staccarmi da te e a peregrinare il mondo, tu mi negasti un cuore? Vieni, andremo in un'altra città e ci divertiremo, però che abbiamo 9 borse di oro». Ma il giovane pescatore gettò le 9 borse di oro e le calpestò. «No», disse, «io non voglio più che fare con te. «Io non voglio più seguirti. Come ti respinsi una volta e così ora ti respingo. Tu operi male con me». E dato le spalle alla luna, impugnò il piccolo coltello dal manico di pelle di vipera verde e si accinse a recidere dai piedi l'ombra del corpo, che è il corpo dell'anima. Ma l'anima non si staccò da lui, né si preoccupò del suo atto. Gli disse: «Il segreto che ti insegnò la Magalda non ha più potere per te. Io non posso più lasciarti. Impossibile ti è ormai liberarti di me. Una sol volta nella vita è permesso disfarsi della propria anima, ma quando si riprende l'anima è forza tenerla per sempre». E il giovane pescatore impallidì. Le mani tremarono e proruppe: «Perversa è la Magalda che non mi preavvisò». «No», rispose la sua anima, «fedele è la Magalda a colui che adora e che servirà sempre». E quando il giovane pescatore conobbe l'impossibilità di disfarsi della sua anima, e quando conobbe che malvagia era l'anima che doveva abitare in lui per sempre, cadde piangendo lacrime amare. E quando sorse il giorno, il giovane pescatore si rizzò e disse alla sua anima: «Legherò le mie mani in modo che io sia impedito di compiere i tuoi voleri. Chiuderò le mie labbra in modo che io sia impedito di parlare secondo i tuoi suggerimenti. Ritornerò dove colei che io amo dimora. Al mare voglio ritornare, alla piccola baia dove ella è usa di cantare. Io la chiamerò, le confesserò il male che ho fatto e le operazioni che tu operasti in me». E la sua anima, per tentarlo, gli disse: «Chi è costei, la prediletta che desideri rivedere? Vi sono in terra creature assai più belle. Vi sono danzatrici in Samaria che danzano agili come uccellini, svelte come scoiattoli. I loro piedi sono coloriti di rosa, le loro mani scuotono sonaglietti di rame. Ridono nella danza e il loro riso è più limpido delle acque. Vieni con me, te le farò conoscere. Perché ti intristisci pensando a ciò che credi essere peccato? Le cose buone a mangiare non sono forse fatte perché si mangino? C'è forse veleno nelle cose che sono dolci bevande? Non ti intristire dunque, ma vieni con me in un'altra città. Ve n'è una piccola, vicinissima, in cui sono giardini con rigurgito di tulipani. In uno di questi meravigliosi giardini vedrai pavoni bianchi e pavoni dal petto azzurro. Le loro code, spiegate al sole, sembrano ruote d'avorio e d'oro, e colei che li nutre danza per dilettarli. Danza reggendosi ora sulle mani, ora sui piedi. I suoi occhi hanno il color dell'antimonio, le sue narici sono sottili come le ali delle rondinelle. L'anello che tiene alla mano finge un fiore incavato in una perla. Nella danza ride, e i monili che porta alle caviglie tintinnano come campanelli d'argento. Non ti inquietare oltre, vieni con me in quella città». Ma il giovane pescatore non rispose alla sua anima, chiuse le labbra con il sigillo del silenzio, con una corda ritorta legò le mani e ritornò da dove era venuto, alla piccola baia che era il luogo in cui la sua dolce prediletta soleva cantare. E sempre la sua anima si sforzava di tentarlo lungo il cammino, ma egli non rispondeva, deciso a non più commettere le malvagie azioni che l'anima gli suggeriva. Tanto grande era la virtù d'amore che in lui ardeva. E come giunse alla spiaggia, sciolse la corda che stringeva le sue mani, tolse dalle labbra il sigillo del silenzio e chiamò la piccola sirena. Ma la piccola sirena non rispose alla chiamata, sebbene un intero giorno avesse implorato lui di tornare. E la sua anima faceva giuoco di lui e diceva: «In vero è grande felicità amare. Tu sembri uno che, in tempo di arsura, versi acqua in un secchio senza fondo. Tu lasci quanto hai e nulla ti è dato al ritorno. Meglio sarebbe per te che tu mi accompagnassi. Io so dov'è la valle del piacere e conosco i piacimenti che là sono». Ma il giovane pescatore non rispose alla sua anima. Nella fenditura delle rocce si costruì con rami intrecciati una capanna e vi condusse la vita un anno intero. E ogni mattino chiamava la sirena. La chiamava a mezzodì. Il nome della sirena tremava ancora sulle sue labbra la sera, ma ella non venne mai dal mare a tante chiamate. Egli non riuscì mai a scorgerla in nessun punto, per quanto cercasse in tutte le grotte, nei flutti verdi, nelle insenature e alle sorgenti che risalgono dalle profondità marine. E sempre la sua anima lo tentava consigliandogli il male, mormorandogli cose spaventosissime. Non mai, però, riusciva a trionfare su lui, tanto grande era la forza del suo amore. E decorso l'anno, l'anima disse a se stessa: «Invano ho tentato il mio Signore suggerendogli il male, il suo amore è più forte di me. Lo tenterò in altro modo, suggerendogli il bene. Chissà non mi segua». E incominciò a parlargli così: «Ti ho descritte tutte le gioie della terra e fosti irremovibile. Consentimi che ti descriva ora i patimenti. Forse mi ascolterai». «In verità, il dolore è il re della terra e nessuno sfugge ai suoi tentacoli. Vi sono vedove che vestono di porpora, ve ne sono che vestono di cenci. Per ogni dove si trascinano lebbrosi i quali incrudeliscono gli uni contro gli altri. I mendicanti percorrono le strade e le loro bisacce sono vuote. Per le vie della città passa la miseria e la peste siede sulle soglie. Vieni, andremo a lenire tanti patimenti, faremo in modo che non siano più. Perché rimanere qui a chiamare colei che non risponde alle tue chiamate? E che è mai l'amore da collocarlo a tanta altezza?» Ma il giovane pescatore non rispose, tanto grande era la forza del suo amore. E ogni mattino chiamava la sirena, la chiamava a mezzodì. Il nome della sirena tremava ancora sulle sue labbra la sera. Ma ella non venne mai dal mare a tante chiamate. Egli non riuscì mai a scorgerla in nessun punto, per quanto cercasse nelle correnti marine, nelle valli che sono sotto le onde, nei flutti che la notte inargenta, nei flutti che l'alba imporpora. E decorso il secondo anno, l'anima disse, era l'imbrunire, al giovane pescatore solingo nella sua capanna: «Vediamo, ti ho tentato per il male, ti ho tentato per il bene, e il tuo amore è stato sempre più forte di me. Or non posso più oltre tentarti. Ti prego, concedi che io entri nel tuo cuore e con te divenga una sol cosa, come prima». «Sì, concedo», disse il giovane pescatore, «però che tu molto devi aver sofferto nel tempo che senza un cuore peregrinasti il mondo». «Ahimè», gridò l'anima, «io non so trovare la via per penetrare in te, tanto il tuo cuore è pieno di amore». «Eppure vorrei poter aiutarti», disse il giovane pescatore. E mentre parlava si udì dal mare un acuto grido di dolore, come il grido che ferisce gli uomini quando muore un figlio del mare. E il giovane pescatore uscì dalla capanna e corse alla spiaggia. E le onde nere si accavallavano e correvano sull'arena portandosi una cosa che era più fulgida dell'argento. Bianca era come il risacco e come un fiore galleggiava sulle onde. E il risacco prese quella cosa alle onde e la schiuma la prese al risacco e la spiaggia la accolse. E il giovane pescatore vide ai suoi piedi il corpo della piccola sirena. Morta ai suoi piedi giaceva la piccola sirena, giaceva morta. In lacrime, come chi sia affranto dal dolore, si gettò su quel corpo, baciò la fredda porpora delle labbra, affondò le mani nell'ambra umida dei capelli. Si gettò sulla morta come chi vibri di gioia e con le abbronzate braccia strinse al cuore. Umide erano le sue labbra ed egli posò un bacio sulle umide labbra. Salso era il miele della sua capigliatura, ma egli lo assaporò con gioiosa amarezza. Egli baciò le palpebre chiuse e il profumo d'aria libera e selvaggia contenuto in quelle piccole coppe era meno salso delle sue lacrime. Al cospetto della morta fece il suo atto di contrizione. Nelle conchiglie di quelle piccole orecchie effuse il vino aspro della sua confessione. Si cinse il bronzeo collo con le sue piccole mani e con le bronzee dita palpò l'esile giunco che era la sua gola. Amara, amara era quella gioia delirante e pieno di strana felicità era il suo dolore. Il mare nero ingrossava, la bianca schiuma gemeva come un infermo. Con bianchi artigli di schiuma il mare nero si aggrappava alla spiaggia. Dalla reggia del re del mare giunse un grido di dolore ancora e lontano, lontano tra i flutti i grandi tritoni soffiarono rochi richiami nelle loro buccine. «Fuggi», disse al giovane pescatore la sua anima, «perché il mare ingrossa sempre più e se tardi ancora sei perduto. Fuggi, temo per te. Il tuo cuore è ancor chiuso ai consigli della mia esperienza per la forza del tuo amore. Fuggi, salvati. In verità, tu non mi manderai più senza un cuore in un altro mondo». Ma il giovane pescatore più non udiva la sua anima. Rivolto alla piccola sirena diceva: «L'amore è più grande della sapienza, più prezioso della ricchezza, più bello che non siano le figlie dell'uomo. Il fuoco non lo consuma, l'acqua non lo spegne. Io ti chiamai ad ogni alba e tu non rispondesti alle mie chiamate. La luna udì ripetere il tuo nome e tu non curasti la mia voce. Per sventura ti abbandonai, per fatalità volli peregrinare. E tuttavia il dolce ricordo di te mi seguì sempre, restò immutato e forte, sempre. Non diminuì di fronte al male, non diminuì di fronte al bene. E ora che tu sei morta, io pure voglio morire». E la sua anima lo incitava alla fuga, ma egli non l'udiva, tanto grande era il suo amore. E il mare si ingrossava, minacciava di inghiottirlo. E come vide prossima la fine, coperse di folli baci le fredde labbra della sirena, poi il cuore che era in lui si spezzò. E spezzato il cuore per la forza dell'amore, l'anima trovò libera una via, entrò e si congiunse come una volta. E le onde del mare inghiottirono il giovane pescatore. E al mattino il prete benedisse il mare che era stato agitato, e con lui erano i monaci e i cantori, i ceriferi e i turiferari, e una grande folla li seguiva. E quando il prete giunse alla spiaggia, vide il giovane pescatore tra le onde costretto sul cuore il corpo della piccola sirena, e indietreggiò preso di sdegno, e fatta la croce gridò: «Io non benedirò il mare, né le cose che le onde portano. Maledetto sia il popolo del mare, maledetti siano tutti coloro che hanno commercio col mare. Prendete il cadavere di colui che per la sua amante dimenticò il rispetto a Dio, di colui che ora è là con la sua mala incantatrice, colpito dall'ira del cielo. Prendete il cadavere suo con quello della sua compagna e sotterrateli insieme nel luogo dei reprobi, senza piantare la croce, senza alcun segnacolo, così che si ignori per sempre dove essi siano sepolti. Però che maledetti furono in vita e così maledetti siano in morte». E il popolo fece secondo le parole del prete, e nel luogo dei reprobi, dove non c'è erba molle che vegeti, fu scavata una fossa profonda e vi si calarono quelle cose morte. E decorsi 3 anni, un giorno che era giorno di festa sacra, il prete andò alla cappella per mostrare al popolo le piaghe del Signore e per parlare della collera divina. E vestiti gli abiti talari, entrò nel coro, genuflettè davanti all'altare e vide che l'altare era coperto di strani fiori, fiori strani che mai prima aveva veduto. Strani erano, di singolare bellezza, e quella bellezza lo turbava, e il loro profumo era dolce alle sue narici. E nel suo cuore sentiva una fresca natività di gioia, e non sapeva come quella gioia nascesse. e dopo aver aperto il tabernacolo e incensato lo stensorio che v'era custodito, dopo aver esposta la bella ostia ai fedeli e dopo averla nascosta sotto il velo dei veli, cominciò la predica che doveva trattare dello sdegno di Dio. Ma la bellezza dei candidi fiori lo turbava, il loro profumo era dolce alle sue narici, e la predica sviò dalla collera divina e trattò del Dio, il cui nome è amore. E perché così parlasse, non sapeva. Quando ebbe terminato, il popolo pianse. Il prete ritornò in sacristia con gli occhi inondati di lacrime, e i decani entrarono, lo svestirono del camice, gli tolsero il cingolo, il manipolo e la stola, e il prete stette come rapito in estasi. E dopo la spogliazione disse ai decani: «Che fiori sono i fiori che adornano l'altare? E dove fiorirono?» E i decani risposero: «Non sappiamo che fiori siano, sappiamo che fiorirono nella terra dei reprobi». Il prete si sgomentò, ritornò a casa e si raccolse in preghiere. E il mattino, al primo de albare, uscì con i monaci e i cantori con i ceriferi e i turiferari, e una grande folla li faceva corteo. Giunti sulla spiaggia, egli benedisse il mare e la vita selvaggia e libera che è nel mare. Anche i fauni benedisse, i piccoli esseri che danzano nei boschi, e le creature dagli occhi lucenti che spiano tra il fogliame. Tutte le cose che vivono nel mondo creato da Dio egli benedisse, e il popolo era compreso di gioia e di estasi. Dopo non fiorirono più i strani fiori nella terra dei reprobi, né fiorì più nessun fiore. Quella terra restò brulla come prima, e più mai il popolo del mare salì la baia come una volta. Esso prese altre vie, nel reame delle onde.